Mautino, 1° maggio, quindi festa delle lavoratrici e dei lavoratori. Auguri a tutte e a tutti, ma noi siamo comunque qui a festeggiare con voi. A proposito di festeggiamenti, Mautino, 1° maggio vuol dire che è passato da un pezzo il 15 aprile. Tu, proprio come nelle vecchie coppie che ormai non si fanno più gli auguri, non mi hai detto niente del nostro anniversario.
Ma io il 15 aprile non c'avevo la voce, Magnetti.
Questa è veramente la scusa più scarsa che potevi tirare
fuori.
È vero,
sono
testimoni.
Ho capito,
un messaggino su WhatsApp, qualcosa.
Auguri, Magnetti.
Auguri, Mautino. Il 15 aprile del 2022 usciva la prima rocambolesca puntata di Ci vuole una scienza. Come eravamo giovani e inesperti.
Ma davvero, soprattutto giovani, cioè mi sembra veramente tanto, quante cose sono successe in questi 4 anni e quanti ne succederanno da qui a quando, chissà, andremo in pensione nei nostri armadi.
Chissà se l'INPS ha la gestione separata degli armadi a questo punto.
un'anta parte. Va bene, smettiamola di fare i balenghi e anzi vi ringraziamo che da 4 anni e un paio di settimane siete qua, che ci ascoltate con pazienza, che ridete con noi, che ridete forse anche di noi e va bene così.
Va benissimo così, Ci vuole una scienza esiste perché lo ascoltate e quindi più persone lo ascolteranno più potrà continuare ad andare avanti e quindi siamo molto contenti e anche un po' commossi del vostro affetto e del fatto che ci stiate così dietro. Però adesso Mautino basta con le smancerie perché dobbiamo farla questa puntata.
Sì, e oggi parliamo di una radicale e avventata revisione dei programmi degli istituti tecnici di benzina col piombo. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Nei giorni scorsi si è molto parlato di Manzoni, o meglio dello spostamento della lettura dei Promessi Sposi dal secondo al quarto anno, proprio nelle nuove indicazioni nazionali per la letteratura del Ministero dell'Istruzione, di cui trovate ampia spiegazione in un articolo pubblicato su quel ramo del Lago di Como. No, sul Post, ve lo linkiamo in descrizione.
E poi il ramo ovviamente è quello delle scuole superiori, dove tutti si sono dovuti sorbire diversi capitoli di questo romanzo, maturando poi dei gusti che variano anche tantissimo tra persone, ma ci fermiamo qua.
Certo.
C'è però un altro cambiamento che invece è passato decisamente in secondo piano, forse perché non sempre si parla così di materie scientifiche come di Manzoni, ma che però sarà molto più impattante per la vita di studenti e di insegnanti. E questo cambiamento riguarda gli istituti tecnici. Ricordiamolo, parliamo di una fetta che è enorme dei nostri percorsi scolastici. Pensate che nel 2026 le iscrizioni agli istituti tecnici sono arrivate al 30%, che è un dato secondo solo a quello dei licei.
Vi leggiamo una lettera che ci hanno segnalato. Insegno scienze integrate, chimica nel biennio e trasformazione dei prodotti nel triennio in un istituto tecnico agrario. Dicevo che insegno chimica e però devo dire che la insegnerò solo fino al termine di quest'anno. Dal prossimo, con la riforma degli istituti tecnici in base al decreto ministeriale numero 29 del 19 febbraio 2026, inserito nel decreto PNRR appena approvato anche in Senato, negli istituti tecnici la chimica farà parte di una nuova unica disciplina detta scienze sperimentali, in cui confluiranno chimica, fisica, scienze della terra, cioè biologia.
E per capire come siamo arrivati a questo punto e perché il Ministero ha deciso di rivedere una parte così importante del funzionamento degli istituti tecnici, dobbiamo fare il classico piccolo passo indietro e guardare proprio a quel decreto che è stato citato nella lettera. Però preparatevi perché la storia è lunga e soprattutto è difficile da ricostruire, bella tortura.
Noi abbiamo provato a seguire tutto il percorso. Ecco, a un certo punto ci siamo persi tra decreti ministeriali, decreti direttoriali, gruppi di lavoro, documenti che non si trovano mai su quei siti, insomma. Facendola molto semplice, sulla base di quello che siamo riusciti a ricostruire, nasce tutto proprio con il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nato nel 2021 per sostenere l'economia messa a dura prova dalla pandemia da coronavirus. Già ai tempi del governo Draghi si parlava di riformare gli istituti tecnici proprio per questa cosa qui, però l'idea era quella di spingere sul modello 4+2, quindi 4 anni di scuola superiore più 2 anni di specializzazione negli ITS, gli istituti tecnologici, un'idea che già all'epoca aveva sollevato delle perplessità. A settembre 2022, a due giorni dalle elezioni politiche, era stato pubblicato un decreto legge che introduceva la didattica per competenze, che segnava di fatto l'inizio di quell'accorpamento delle materie di cui si parlava nella lettera che vi abbiamo letto.
E quindi 2022, arriviamo al governo Meloni e il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara prende in carico questo pacchetto che era stato lasciato dal governo precedente. A quel punto si intesta politicamente l'idea della sperimentazione del 4+2, e avvia dei gruppi di lavoro a porte chiuse che in un paio di anni producono poi la riforma che è stata approvata a febbraio 2026 ed è quella di cui stiamo parlando. Allora, il contesto descritto nei documenti che accompagnano questa riforma è quello di una profonda revisione del rapporto fra istruzione e mondo del lavoro. Si sottolinea come l'istruzione tecnica italiana abbia vissuto una tensione fra la missione di formazione culturale generale e la necessità di specializzazione professionale. E quindi l'obiettivo dichiarato di questa riforma, che possiamo chiamare riforma Valditara così è contento, è quella di risolvere questa dicotomia, orientando in modo deciso i percorsi scolastici verso le esigenze dell'industria del futuro, che viene indicata come 4.0 o 5.0, ormai abbiamo perso il conto dei numeri, ma che in sostanza servono per identificare esigenze professionali avanzate che mettano insieme intelligenza artificiale, robotica avanzata, processi chimici a basso impatto ambientale, solo per farvi qualche esempio. E un altro degli obiettivi poi strategici dichiarati è anche il rafforzamento delle cosiddette competenze STEM, sigla che deriva da scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, che sono considerate il motore dell'innovazione tecnologica e poi anche dello sviluppo economico di un paese.
E qui torniamo alla lettera da cui siamo partiti, dove leggiamo che le ore complessive di scienze saranno nel primo anno dimezzate. Dalle attuali 8 ore settimanali, 3 di chimica, 3 di fisica e 2 di scienze, diventeranno in tutto 4. Qualche ora può essere recuperata nelle 2 ore settimanali che le scuole potranno autonomamente gestire, quella che chiamano appunto flessibilità, con ore che però vengono tolte da altre discipline proprio del primo anno. Comunque, continua la lettera, di nessuna nuova disciplina esistono attualmente le linee guida, né risulta fino ad oggi ufficialmente l'attribuzione alle classi di concorso degli insegnanti.
E quindi da una parte si parla di rafforzare le competenze STEM, ma dall'altra si tagliano le ore e si accorpano poi le discipline scientifiche in un'unica grande materia, questo grande blob. E una delle conseguenze ricade proprio sugli insegnanti, che sono organizzati in classi di concorso, insegnano proprio in virtù di quelli. Facciamo un esempio: gli insegnanti della classe di concorso A50 possono insegnare le scienze in tipi di scuole diverse, dai licei agli istituti tecnici, occupandosi a seconda dei casi di biologia, biotecnologie, scienze naturali, anche qua per fare qualche esempio. Quindi hanno un ampio spettro di possibilità, anche perché poi di anno in anno si affrontano diversi argomenti. Gli insegnanti invece della classe A34 possono insegnare solo chimica, quindi fino ad oggi hanno insegnato quasi esclusivamente negli istituti tecnici, dove si facevano corsi e laboratori specifici proprio di questa materia.
Che ne sarà di questi insegnanti con questa nuova riforma? Si dice che le lezioni di questo corso di scienze sperimentali saranno tenute da più docenti, però trattandosi di un unico corso il voto sarà unico, e quindi come funzionerà? Come verranno scelti i docenti che condurranno questi corsi? Tutte queste cose hanno fatto comprensibilmente molto arrabbiare gli insegnanti. Nei giorni scorsi i sindacati hanno avviato dei tavoli di consultazione con il ministero, che però non sono finiti benissimo, tanto che il 7 maggio è stato proclamato uno sciopero della FLC-CGL, che è la sezione della CGL dei lavoratori della conoscenza e quindi anche degli insegnanti. L'impressione, ascoltando diverse persone coinvolte a vari livelli proprio nell'istruzione, è che questa riforma in questi termini sia arrivata in maniera improvvisa. Ci hanno parlato in tanti di fulmine a ciel sereno, no? Le normali procedure di consultazione preventiva delle varie parti, che per esempio ci sono state per i provvedimenti presi per i licei, ecco, in questo caso sono saltate. Le società scientifiche di riferimento non sono state interpellate e molti sono venuti a conoscenza proprio di questi cambiamenti direttamente dai giornali, quindi a cose fatte.
E inoltre poi la riforma è stata pubblicata quando gli istituti tecnici avevano già presentato la loro offerta formativa, e questo significa che le famiglie che hanno iscritto i propri figli a gennaio o a febbraio, convinte di scegliere un certo percorso, ora si troveranno a settembre con qualcosa che è diverso da quello per cui si erano iscritti. E una delle persone che abbiamo consultato per costruire questa puntata ci ha detto che le famiglie sono state turlupinate, per usare un'espressione che evidentemente è cara anche a Topolino. E le stesse case editrici scolastiche stanno poi correndo per preparare i nuovi testi senza per avere i programmi definitivi. Questo è un altro dettaglio non da poco. e non hanno nemmeno ancora le linee guida, quindi l'approccio è un po' quello del navighiamo a vista, producendo magari delle versioni ridotte, modulari, per coprire il primo periodo con i manuali, in attesa di avere informazioni maggiori e quindi poi produrre anche quelli degli anni seguenti.
Ma come mai è spuntata questa riforma con queste modalità e con questa fretta? La risposta, caro Megnetti, è che non si sa.
Ma non mi dire.
C'era una questione di fondi del PNRR che scadevano a febbraio, quindi il fatto che la riforma sia stata poi fatta a febbraio potrebbe in qualche modo centrare con queste azioni, diciamo così, veloci, però è difficile pensare che si cambino le cose in maniera così radicale solo per non perdere un finanziamento. Forse non è così difficile pensarlo, ma diciamo che non vorremmo pensarlo.
No, certo, però pensando anche a tutti i finanziamenti persi del PNRR in giro per l'Italia, chissà. Comunque,
ma quello
insomma,
proprio.
Ma proprio quello, sì, infatti. Comunque, insomma, è un bel pasticcio soprattutto per i modi e i tempi, anche se l'idea di fondo di accorpare le materie scientifiche non è per forza il male assoluto, ci mancherebbe. Si ispira a un approccio che è nato nel mondo anglosassone, che è di tipo collaborativo e che ricalca il processo scientifico di indagine e collaborazione che porta inevitabilmente a cancellare i confini fra le materie. La famosa interdisciplinarità di cui si parla da quando ero ragazzino a scuola, poi viene applicata più o meno. Quindi vi sarà magari anche capitato di sentirlo citare questo concetto con uno dei motti che hanno avuto più fortuna legato a questo approccio, cioè ascolto e dimentico, vedo e ricordo, faccio e capisco.
Visto così, l'accorpamento nell'unica materia, scienze sperimentali, sembra avere un senso logico, anche nobile, no? Però poi nella realtà, perché poi c'è anche la realtà, si scontra con un problema puramente pratico. Questo modello per funzionare richiede tempo, organizzazione, docenti preparati proprio a questo cambiamento metodologico. Ci sono scuole che lavorano già così, che hanno già creato dei percorsi di studio in cui le materie si integrano perfettamente, però ci hanno messo anni per arrivare a questo punto. La sensazione invece è che un'idea che teoricamente è affascinante sia stata calata un po' dall'alto in fretta e per di più dimezzando le ore a disposizione poi per applicarle bene, perché si parte poi sempre da lì, ci sono meno ore di scienze.
No, esatto. E poi c'è un'ultima grande questione dietro questa riforma che viene ricordata nella lettera da cui siamo partiti e ve ne leggiamo un altro pezzetto. Risulta chiaro a molti che tagliare sulla formazione di base non aiuterà gli studenti, anzi li renderà meno autonomi e capaci di affrontare gli studi. Si specializzeranno prima nei percorsi scelti, che come si dice saranno più legati alle professioni e ai territori, ma dalla velocità con cui il mondo sta evolvendo, non sarebbe meglio pensare invece a rendere più solida la formazione di base?
L'avvicinamento degli istituti tecnici al mondo dell'industria, in particolare dell'industria del territorio, è centrale. La citavamo anche proprio all'inizio. Dal punto di vista puramente pragmatico, questo ha anche senso, no? Oggi vediamo dentro alle scuole, agli istituti tecnici, dei laboratori all'avanguardia, finanziati direttamente dalle aziende locali, che ovviamente hanno l'interesse che vengano insegnate proprio le manualità e le competenze specifiche che serviranno poi per essere assunti il giorno dopo il diploma, no? Come si sente dire spesso. Il prezzo però è da un lato una riduzione drastica dello spazio per la formazione teorica, scientifica di base, e dall'altro è l'aumento delle disparità, perché non tutto il territorio italiano ha lo stesso tipo di vocazione industriale.
E noi infatti, e se a 15 anni vivi in un'area dominata da un solo settore produttivo, la tua scuola probabilmente ti formerà più per quello, e questo si traduce in meno possibilità poi di spostarsi, di cambiare strada in futuro o di reinventarsi se quel settore entra in crisi, perché poi ti mancano le basi più generali. La nuova riforma in sostanza chiede di fare una scelta molto vincolante sulla vita a un'età in cui è quasi impossibile avere le idee chiare, e poi forse crea anche una compartimentazione che non bisognerebbe creare a proposito di interdisciplinarità.
Per esempio Megnetti voleva fare l'astronauta a quell'età lì e adesso vedete è qua chiuso in un armadio. Il ministro Valditara ha dichiarato più volte, anche recentemente, di voler abolire la gerarchia storica tra i licei e gli istituti tecnici, e però poi se si svuotano gli istituti tecnici delle materie di base per trasformarli poi di fatto in una sorta di addestramento aziendale precoce, cioè il risultato è proprio l'opposto, le gerarchie vengono rafforzate e a questi studenti, a queste studenti, la flessibilità viene di fatto sottratta.
Martino, non so se hai presente quei video sui social che mostrano qualche diavoleria tecnologica e spesso poi hanno la scritta il Giappone è decenni avanti, no?
Il Giappone
vive nel 2050.
Nel 3000.
Esatto.
Sì, e devo dire che i miei preferiti sono quelli proprio sui distributori automatici, no? Quindi quelli che distribuiscono qualsiasi cosa, la pizza, no? Ieri ne ho visti, i panini, anche i panini caldi, cioè di tutto, bellissimi.
Bellissimi, comunque al di là delle pizze e dei panini caldi dobbiamo ammettere che erano decenni avanti, anche 40 anni fa, quando il Giappone fu tra i primissimi paesi al mondo a mettere completamente al bando la benzina con il piombo, dopo anni in cui aveva iniziato a ridurne fortemente l'impiego e l'avevano anche fatto altri paesi, però ci piace questo anniversario.
Bella la maestria di Megnetti che riesce a riportare tutto. All'argomento principale, che effettivamente non è la pizza dei distributori, ma è la benzina al piombo, perché il Giappone era avanti se consideriamo che nell'Unione Europea la messa al bando arrivò proprio solo nel 2000. Alcuni paesi europei si erano mossi prima, ma diversi altri, compreso il nostro, impiegarono ancora qualche anno per eliminarla del tutto. In Italia la data ufficiale della fine della benzina super o rossa, come la chiamavamo all'epoca, è stata il 1 gennaio 2002. A vederla adesso, con gli occhi di adesso, sembra una cosa proprio da matti, no? Che usassimo un carburante che aveva il piombo dentro e che poi svolazzava da tutte le parti, finiva nell'atmosfera e ovviamente anche nei nostri polmoni.
Sì, decisamente. E visto che in questi giorni deprimenti di guerra e blocco del petrolio si parla anche di carburanti, abbiamo pensato fosse l'occasione buona per fermarci un momento e pensare a questo anniversario che citavo dei 40 anni, quando iniziò in modo più massiccio il declino della benzina col piombo.
Ed è anche forse un modo per tirarsi un po' su di morale, no? Visto che è una cosa su cui il mondo è riuscito pian piano a mettersi d'accordo e ha migliorato la vita di tutti, un po' come era successo con i CFC, no? I clorofluorocarburi, quei gas delle bombolette che si diceva che facevano il buco dell'ozono, insomma alla fine siamo riusciti quasi a ritapparlo. Comunque, come sempre, stiamo sul pezzo e andiamo in ordine partendo da una domanda: ma che ci faceva il piombo dentro alla benzina?
Allora, nei processi di raffinazione del petrolio la benzina non ha piombo al suo interno, quindi la super che compravamo al distributore veniva addizionata con del piombo per migliorare le prestazioni del motore. Ed era una prassi ormai consolidata che aveva avuto le sue origini addirittura nei primi anni 20 del Novecento, grazie all'intuizione di Thomas Midgley Jr., che era un ingegnere chimico statunitense ed era un bel personaggio. Aveva notato che se si aggiungeva del piombo tetraetile alla benzina si otteneva un effetto antidetonante nei motori a combustione interna ad accensione comandata. Allora, piccolo ripasso di scuola guida. I pistoni del motore si muovono grazie alla combustione della benzina resa possibile dalla scintilla della candela all'interno della camera di combustione stessa. Sì. A volte le condizioni di calore e di pressione nel motore possono indurre la benzina a detonare per conto suo senza una scintilla, interferendo col normale alternarsi dei pistoni che vanno su e giù, e questo ovviamente riduce le prestazioni del motore e rischia anche di fare dei bei danni. L'aggiunta di piombo tetraetile faceva aumentare la resistenza a questa detonazione spontanea della benzina ed evitava problemi di questo tipo. E quindi pensò Midgley, perché non aggiungerlo sistematicamente alla benzina e la facciamo finita con questo problema?
Bravo Midgley, all'epoca si usavano già dei rimedi come l'etanolo, che però non era il massimo per alcune componenti delle auto dell'epoca ed era anche meno redditizio per le aziende petrolifere, che quindi incentivarono l'uso proprio del piombo tetraetile. Solo che già all'epoca il piombo non aveva una grandissima fama, perché comunque il piombo lo sappiamo da un sacco di tempo, no? Che quantomeno che è un veleno, e quindi l'additivo fu commercializzato come etil, senza che nel materiale promozionale fosse mai citato da qualche parte il piombo. Produrre su larga scala il piombo tetraetile si rivelò un incubo. Negli impianti della DuPont che lo producevano, gli incidenti sul lavoro e le contaminazioni erano ricorrenti, con diversi operai morti ogni anno. La ricerca di metodi più efficienti di produzione portò a sperimentare un po' di tutto, con casi di decine di operai che di fatto soffrivano di avvelenamenti da piombo, di allucinazioni, di problemi neurologici, perché ricordiamolo, il piombo è veleno, come abbiamo detto.
Esatto, una sostanza molto pericolosa per l'ambiente e per la salute, un metallo pesante, tossico e persistente che non viene smaltito facilmente dal nostro organismo e al suo interno causa danni al sistema nervoso centrale, può provocare effetti permanenti soprattutto nei bambini perché interferisce con lo sviluppo cerebrale e causa problemi comportamentali. In pratica il piombo inganna l'organismo sostituendosi al calcio e si deposita nei tessuti, soprattutto nelle ossa e nei denti, dove resta poi per decenni continuando a essere rilasciato nel sangue, quindi un avvelenamento lento e continuo. Già nell'antichità si era capito che il piombo non era salutare, era stato per esempio impiegato nelle tubature degli acquedotti romani con casi documentati di avvelenamento cronico, ancora oggi discussi comunque dagli storici, non si sa fino a che punto i romani fossero consapevoli del pericolo. Con la rivoluzione industriale, un uso ancora più massiccio del piombo, per esempio negli inchiostri e nelle vernici, gli effetti furono a lungo studiati dalla nascente medicina, che era basata finalmente sul metodo scientifico. Però solo nella seconda metà del Novecento si capì che danni seri potevano esserci anche in caso di minime contaminazioni da piombo.
Diciamo che ai tempi di Thomas Midgley potevi decidere di saperlo, ecco, e infatti lo stesso Midgley si era fatto qualche domanda e si chiese se ci fosse una quantità di piombo tetraetile nella benzina da ritenere sicura. Oggi sappiamo che non esiste un livello di esposizione al piombo che sia considerato sicuro. Midgley era comunque convinto e nel 1924 partecipò a una conferenza stampa per dimostrare che il piombo tetraetile poteva essere maneggiato senza problemi. Se lo versò sulle mani e poi si mise una bottiglietta che lo conteneva sotto il naso, inalandone i vapori per un minuto. Disse poi che era una cosa che avrebbe potuto fare ogni giorno senza nessuna conseguenza. Qualche tempo dopo, Midgley si prese una pausa dal lavoro perché gli era stata diagnosticata, indovinate un po', un'intossicazione da piombo. Allora, non è chiaro se fosse per via di quella dimostrazione specifica che ha fatto o per il fatto che invece lavorasse a contatto proprio con quella sostanza. Di fatto comunque è stata la dimostrazione proprio fisica che il piombo bene non fa.
Esatto, e Midgley in seguito avrebbe anche sviluppato alcuni dei primi clorofluorocarburi, le sostanze che, come dicevamo prima, si usavano per far funzionare i frigoriferi e che poi si sarebbe scoperto erano la causa dell'assottigliamento dello strato di ozono che ci protegge dalle radiazioni solari più pericolose. Tra piombo e clorofluorocarburi, Midgley è stato definito varie volte come la persona che ha avuto il peggior effetto sull'atmosfera di qualsiasi altro organismo che abbia vissuto sulla Terra da quando esiste. Non è un primato di cui andare molto fieri, detto che gli è stato affibbiato col senno di poi, anche se, come abbiamo visto, gli indizi perlomeno sulla pericolosità del piombo c'erano già tutti ai suoi tempi e li aveva sperimentati anche Midgley direttamente. La sua vita professionale, tra l'altro, si interruppe nel 1940, quando aveva 51 anni, dopo che si era ammalato di poliomielite e aveva sviluppato diverse disabilità. Si era anche inventato un intricato sistema di carrucole e corde per tirarsi da solo su dal letto e fu proprio quel sistema a strangolarlo e ucciderlo qualche anno dopo, quando aveva 55 anni. Per diverso tempo si disse che si era trattato di un incidente, anche se in realtà il medico legale indicò sul referto che quello era stato un caso di suicidio.
Vabbè, povero Midgley, possiamo dire. Comunque, 40 anni dopo la sua morte, il protocollo di Montreal segnò un primo importante progresso per mettere al bando i clorofluorocarburi che stavano proprio causando il buco nell'ozono, mentre diversi paesi si stavano organizzando per eliminare il piombo dalla benzina. Nel caso dei clorofluorocarburi non si sapeva che avrebbero danneggiato lo strato di ozono e quindi c'era, possiamo dire, la buona fede. Mentre nel caso della benzina col piombo si sapeva che questo era dannoso, non si sapeva se lo fosse anche disciolto nell'atmosfera in quelle quantità specifiche, quantità che però nessuno sapeva davvero stimare né prevedere di quanto sarebbero cambiate con la progressiva diffusione dei veicoli a motore. La questione all'inizio rimase dibattuta, però tra la fine degli anni 40 e i primi anni 50 si arrivò poi a qualcosa di concreto e, come succede spesso con la scienza, grazie al lavoro di un ricercatore che si stava occupando di tutt'altro. Questo signore era Claire Cameron Patterson, un chimico statunitense specializzato in geochimica che voleva determinare l'età della Terra, quindi diciamo scienza di base, non applicativa. Okay. Per farlo misurava il contenuto di piombo nei meteoriti e anche il tempo di decadimento dell'uranio in piombo. Solo che non riusciva a misurare con la precisione che avrebbe voluto a causa proprio della contaminazione di piombo nell'ambiente.
E Patterson risolse il problema lavorando in una camera isolata in modo da mantenere i campioni altrettanto isolati, però gli rimase la curiosità di capire come mai prima avesse faticato così tanto per via di quelle contaminazioni. Studiò quindi dei campioni di ghiaccio che erano stati prelevati dalle profondità della Groenlandia, dove erano rimaste imprigionate polveri e sostanze secoli e millenni prima. E è noto che prima degli anni 20 la contaminazione di piombo nell'atmosfera era trascurabile e che poi invece aumentava velocemente, quindi proprio in concomitanza con l'introduzione del piombo tetraetile nella benzina. Se ce n'era così tanto nell'atmosfera, era probabile che fosse un rischio anche per la salute e quindi Patterson divenne uno dei più convinti sostenitori della necessità di eliminarlo come additivo nella benzina.
Il suo lavoro fu ostacolato per diverso tempo negli Stati Uniti, ricordiamo che eravamo subito dopo la Seconda Guerra Mondiale in pieno sviluppo economico e quindi diciamo che non si andava molto per il sottile, non che oggi si vada per il sottile. Comunque Patterson faticò a trovare i fondi per portare avanti le sue ricerche, fu osteggiato anche da alcune istituzioni sanitarie statunitensi e però aveva ragione a preoccuparsi. Negli anni 60 i primi studi clinici sistematici sulla tossicità per gli umani del piombo tetraetile furono pubblicati e misero ulteriormente in dubbio l'impiego del piombo nella benzina, ma non cambiarono molto le cose, anche perché un'intera industria articolatissima come quella delle auto si era tarata proprio su quel tipo di benzina. Negli anni 70 alcuni studi iniziarono a segnalare problemi cognitivi nei bambini esposti al piombo tetraetile, mentre alcuni ricercatori, proprio a cominciare da Patterson, iniziarono a ipotizzare che in un modo o nell'altro tutta la popolazione avesse un avvelenamento da questa sostanza, considerate proprio le dosi riscontrabili nel sangue. La scienza di fatto stava facendo il suo corso nonostante tutti gli ostacoli.
Eh sì, e dagli anni 70 aumentò la consapevolezza sui pericoli costituiti dalla benzina col piombo e diversi paesi iniziarono ad approvare leggi e piani per mettere al bando il piombo tetraetile nei carburanti, perlomeno per i veicoli su strada. Non fu per niente semplice, ci furono grandi resistenze e ovviamente poi anche delle campagne di alcune compagnie petrolifere, soprattutto per convincere i governi dei paesi in via di sviluppo a continuare a usare la benzina addizionata col piombo. Però alla fine, dopo quasi 60 anni di utilizzo, si iniziò a vedere qualche progresso col passaggio alla benzina senza piombo, che è poi quella che utilizziamo ancora oggi. L'ultimo paese a smettere di usare la benzina col piombo è stata l'Algeria, soltanto nel 2021, quando ha annunciato di aver interrotto la produzione e di aver esaurito tutte le scorte che aveva ancora.
La maggior parte dei paesi aveva comunque messo al bando la benzina col piombo già una decina di anni prima. Nel 2011 le Nazioni Unite avevano scritto che l'eliminazione avrebbe permesso di evitare 1.200.000 morti premature ogni anno, di favorire un miglioramento delle capacità cognitive di milioni di persone e di prevenire il crimine. Il risultato era importante, però probabilmente c'era un po' troppo ottimismo, diciamo così, nelle Nazioni Unite, anche perché la questione del crimine, nello specifico, è ancora dibattuta.
Sì.
Nel 2022 una meta-analisi, quindi uno studio sugli esiti di 24 studi sulla questione, ha segnalato indizi importanti che mettono in correlazione l'esposizione al piombo con un maggior rischio di comportamenti criminali, soprattutto per quello che riguarda i crimini violenti. È però difficile, e se ci ascoltate da un po' di tempo avrete già alzato tutti i vostri, le vostre antenne, no? per segnalare un campanello d'allarme, quindi è difficile capire se la diffusione del piombo nell'atmosfera a causa degli additivi della benzina abbia avuto un ruolo in particolari periodi più violenti di altri, vista l'enorme quantità di variabili che sono difficili da misurare.
Sì, esatto, qui quello che bisogna capire è se quei deficit cognitivi che potevano essere ricondotti alla presenza del piombo poi favorivano anche dei comportamenti criminali. Insomma, è un territorio abbastanza scivoloso e ancora molto discusso.
Dobbiamo dire, Megnetti, che gli anni di piombo non si riferiscono a questo piombo qui,
no,
perché ci è venuto il dubbio leggendo, dici, ma il crimine? No.
Non c'è correlazione, no, assolutamente. Allora, di certo comunque invece sappiamo che in decenni di utilizzo sono state emesse tonnellate e tonnellate di piombo nell'atmosfera, che questo poi è ricaduto al suolo e che ha portato a contaminazioni con cui tutto sommato dobbiamo fare i conti ancora oggi, anche se abbiamo smesso di usare questa benedetta benzina super. Oggi nella benzina verde si usano altri additivi meno tossici come l'etanolo e detergenti per iniettori e valvole. E i motori diesel funzionano in modo diverso, quindi nel gasolio non c'è mai stata la necessità di aggiungere un antidetonante. Resta però il fatto che bruciamo delle sostanze tossiche, la cui energia sprechiamo in gran parte sotto forma di calore, come vi abbiamo raccontato tante volte, e che solo una frazione di quell'energia prodotta viene usata per far spostare veicoli pesanti, che potremmo far muovere per esempio con l'elettricità.
Già, del resto a pensarci, quando iniziammo a usare la benzina col piombo non sembrava una cosa così strana o folle, no? E ai più non è sembrato strano e folle per molto tempo. Ora ci farebbe un effetto molto diverso, no? E quindi chissà se penseremo la stessa cosa tra qualche decennio, quando forse finalmente faremo affidamento sui cari vecchi elettroni e basta.
Chiudiamo in fretta ricordandovi che se avete dubbi, curiosità, suggerimenti ci potete scrivere a civolonascienza@post.it. Leggiamo tutto, cerchiamo di rispondere sempre a tutte e tutti o in puntata oppure rispondendovi alle mail direttamente.
Vi ricordiamo che potete regalare questa puntata alle persone non abbonate al post e che però possono essere interessate a questi temi. Per esempio, se conoscete dei genitori che hanno iscritto i loro figli al primo anno degli istituti tecnici, ecco, questa puntata potrebbe essere particolarmente utile per loro.
Decisamente. Allora, abbiamo detto veramente tutto e ci sentiamo, come sempre, venerdì prossimo. Ciao!
Ciao.